prima lettura che abbiamo ascoltato è tratta da un libro che si intitola Il libro della sapienza. È un libro che è stato scritto non molto tempo prima la venuta di Gesù, qualche decennio prima, 100, forse massimo 200 anni prima della venuta di Gesù. Ed è un libro che è stato scritto in greco perché si confrontava proprio con l'idea di sapienza che era presente nel mondo greco. Nel nostro cuore, nelle nostre parole, nei nostri pensieri, forse non ce ne rendiamo conto, ma sono presenti proprio due, almeno due ricerche di sapienza, due modi di pensare appunto alla sapienza. Uno è quello che viene dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, l'altro è proprio quello che viene dal mondo greco. E noi siamo figli, nipoti o pronipoti di questo mondo greco e ci portiamo dietro il nostro modo di affrontare la vita, di guardare le cose, le domande che ci nascono nel cuore. Hanno radici profonde, appunto, di millenni. In Grecia sapienza si diceva sofia, la filosofia era appunto l'amore alla sapienza. E noi appunto siamo i pronipoti della filosofia, la filosofia occidentale. Nel libro della sapienza che abbiamo ascoltato, noi abbiamo ascoltato un brano del capitolo 9, troviamo questa riflessione. L'uomo è stato capace di guardare, analizzare le cose, è stato capace di riconoscere che il cielo non è sempre uguale. Di notte le stelle cambiano posizione col passare del tempo, delle stagioni. E l'uomo ha imparato a guardare le stelle. Poi l'uomo ha imparato a riconoscere i materiali, il ferro, la pietra. Ha imparato anche a riconoscere le proprietà curative delle erbe o delle radici. E tutta questa sapienza, questo insieme di conoscenze, ha fatto sì che l'uomo trovasse la vita sulla terra meno dura, anche il piacevole. Però, dice il libro della sapienza, c'è una conoscenza che noi non abbiamo, che è quella della volontà di Dio, che è quella della volontà di Dio. Sapere la volontà di Dio ci darebbe la vera sapienza. Sì, è importante sapere come si muovono le stelle nel cielo, è importante ed è utile conoscere la diversità dei materiali, conoscere le proprietà terapeutiche delle erbe, è molto utile. Ma c'è una sapienza che è essenziale, dall'utile all'essenziale. E questa è appunto la conoscenza della volontà di Dio. Ed è importante lasciarsi illuminare da questa volontà. Ecco, questo è quello che dice la prima lettura. Rifacendoci invece un po' alla tradizione greca, possiamo dire così che in fondo i greci tutta la loro riflessione, e la dico in maniera un po' chiaramente molto veloce, arrivano a dire che un principio di sapienza fondamentale è quello della moderazione, è quello della misura. Non è una stupidaggine questa cosa qui. Bevi, ma con moderazione. Fuma, ma anche con moderazione. In questi giorni ho sentito che si parla anche di un fumare un po' diverso da quello delle sigarette e qualcuno dice con moderazione si può fare tutto. Gioca, ma responsabilmente. Questo è di quegli inviti che sentiamo anche in televisione quando ci fanno la pubblicità delle scommesse. E non è una stupidaggine questa qui, è una cosa interessante. Cioè l'uomo, che è un po' il principio di tutto, sa che se esagera, che se dà troppo credito a qualche cosa, se non trova il suo buon equilibrio rischia di farsi del male, ma se trovasse il suo equilibrio invece. Ecco, vedete, la posizione greca è un po' diversa dalla posizione ebraica, perché l'ebreo dice tante cose utili, però c'è una cosa fondamentale, su questa dovresti proprio spostare tutte le tue attenzioni, tutte le tue forze, che è la volontà di Dio. La posizione greca dice dipende dalla tua volontà. Se sei saggio, però, non vedi solo qualcosa, sai vedere tutto. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù è come se riprendesse un po' questa riflessione ed è, nelle parole che abbiamo ascoltato, molto deciso a dirci che c'è qualcosa di fondamentale, di essenziale, per cui noi non dobbiamo mettere una misura, ma dobbiamo spendere tutto, donarci tutti, buttarci dentro totalmente. Ed è appunto l'adesione a lui. Potremmo dire che le parole di Gesù fanno eco e danno ancora più forza e consistenza alle parole del saggio, del sapiente della prima lettura. Cioè, in fondo è come se ci dicesse: vuoi dare sale e sapore alla tua vita, vuoi dare un senso vero, pieno alla tua vita, vuoi, devi, ma appunto a tutta la tua vita, non a pezzettini. Non vivere la vita a pezzettini, un po' faccio questo, un po' faccio l'altro, mi custodisco anche una possibile via di uscita se la cosa diventa troppo coinvolgente, troppo pericolosa, perché poi diventa una dipendenza. Ecco, con Gesù questo ragionamento non funziona, questa sapienza non regge, perché Gesù dice: con me tutto, se ti crei una via di uscita, non sei degno di me, non sei degno di essere chiamato mio discepolo. Se dici: ti voglio bene Signore, e però voglio più bene i miei figli, non sei degno di essere mio discepolo. Se dici: Signore, sono disposto a fare tante cose belle per te, anche a fare qualche sacrificio, ma se non prendi la croce non basta, non sei degno di essere mio discepolo. Signore, mi preoccupo degli altri, faccio qualcosa per gli altri, e però devo pensare anche a me, devo tenere il mio gruzzoletto da parte. Ah, ragioni così, non sei degno di essere mio discepolo. C'è una dimensione di assolutezza nella relazione con Gesù, per cui non possiamo dire: guarda, sì, ma con una certa moderazione, sì, ma fino a un certo punto. Con Gesù, invece, permettete, uso questo modo di esprimermi che non è proprio esatto, ma è per muoversi un po' il cuore, vale l'eccesso. Con Gesù, potremmo dire, dovremmo ubriacarci di Gesù, se no non basta. Se di vino non dovremmo piacarci, di Gesù dovremmo piacarci. Non dovremmo conoscere misura nel consegnare la nostra vita. Sono le parole del Vangelo di oggi. Le parole del Vangelo di oggi ci dicono questo. Qual è il tuo atteggiamento nei confronti di Gesù? Chi davvero ami, ami totalmente, perché tu sei fatto per la totalità, non per pezzettini. La vita che facciamo è nel nostro mondo occidentale ci porta un po' a vivere a pezzettini, faccio questa esperienza, poi faccio un'altra. L'importante appunto è non esagerare, cioè appunto posso anche fare un'esperienza un po' forte, andare veloce in macchina, tanto devo tornare, non devo schiantare contro il muro. Vado a vedere magari anche luoghi del pianeta dove c'è la povertà, ci sono delle ingiustizie, c'è la guerra, e però prima che torno, magari mi lascio giù tutti i vestiti che avevo, torno con la valigia vuota, anzi senza valigia, perché poverini, però dopo torno nelle mie sicurezze. Invece appunto il Vangelo ci dice: no, se cominci la strada verso di me, dice Gesù, chi viene, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, e perfino la propria vita, non può essere un discepolo. Noi siamo fatti per qualcosa di assoluto. Per Gesù ho tutto o niente. Gesù, ti do il mio 80%, niente. 85, 90, 90, 99, niente. Non è ancora tutto e quindi è niente. Questa cosa non prendiamola subito come qualcosa per cui adesso ci viene mal di pancia e diciamo: ma io Gesù non gli voglio bene a sufficienza. No, pensiamo invece al fatto che questo corrisponde proprio a come siamo fatti in profondità. Noi siamo fatti così, abbiamo bisogno di qualcosa che davvero dia senso a tutta la vita. La ricerca della sapienza ci dice questo: un senso complessivo alla vita, non a qualcosa. Sì, mi piace questa situazione, mi piace quell'altra, ma non so ancora che senso ha tutto. Se non sai ancora che senso ha tutto, ti rimane dentro come un vuoto Invece il Signore ti dice, guarda che io posso dare senso a tutto della tua vita. Prendiamola così, prima di dire, ma io non voglio dire sufficienza al Signore, ma forse io ho qualche cosa, sì, anche questo poi lo verifichiamo. Ma la prima cosa che dovrebbe farci vibrare, dovrebbe farci capire che davvero, davvero, queste parole di Gesù non sono una condanna alle nostre indolenze, ma sono un invito pieno di bellezza al nostro cuore, che è fatto per il tutto, non per qualcosa, per il tutto che è Gesù. Per il tutto, per cui non c'è qualcuno che può sostituirlo, perché lui è il tutto, neanche la moglie, neanche i figli, che non sono da non amare, ma sono da amare con lo sguardo di Gesù. Allora comprendiamo l'invito anche della croce. Colui che non porta la propria croce, non viene dietro me, non può essere mio discepolo. Prendere e portare la croce. È interessante che qui Gesù dica portare la croce. Uno che la prende, magari l'ha appena presa, ma uno che la porta da un po'. Gesù, che sta parlando alle folle, sta andando a Gerusalemme, sta andando lui verso la croce, dice, ma mi state dietro in tanti, ma guardate che mi state dietro con la vostra croce, oppure così per curiosità, per sentire qualche spizzico, qualche spizzico di parola, qualche miracolo che faccio ancora. Per che cosa mi state seguendo? E allora la croce non è la sofferenza, portare la croce, come dire, che vita grama quella del cristiano, ma è l'amore, è la totalità del dono di sé. Perché questo è quello che Gesù sta facendo, sta andando in croce, cioè sta dando tutta la sua vita per amore dell'uomo. Perché crede in noi uomini, anche se noi lo stiamo mettendo in croce, lui continua a crederci, anzi chiede per noi perdono. Questa è la croce di Gesù. Proprio perché lui dà tutto, dice, se volete essere medici, dovete essere pronti a dare tutto. E guardate che questo dare tutto è proprio la verità dell'umano, la verità profonda del vostro cuore. Quindi l'invito a portare la croce, a rimanere fedeli a questo dono di sé, non è per farci sentire quanta fatica si fa. Non è perché in fondo il cristiano è un po' masochista, e Gesù era il masochista dei masochisti. I masochisti sono quelli che dicono, ah, che bello soffrire, no? Assolutamente no. Che bello vivere la vita come un dono. Che bello, a nostra volta, dare la vita perché l'abbiamo ricevuta come un dono. E questa è l'esperienza che Gesù ci chiede di vivere, appunto invitandoci a portare la croce. Allora diventa importante che noi ogni tanto, spesso, ci sediamo, come fa il costruttore della torre, come dovrebbe fare il costruttore della torre, protagonista della prima paraboletta, e come dovrebbe fare il re che deve affrontare con 10.000 uomini un esercito che gli viene incontro con 20.000. Sedersi e pensare e valutare. Ma io che cosa sto facendo della mia libertà? Ma la mia libertà c'è davvero? La metto in gioco davvero la mia persona, la mia vita, per questo Gesù? È interessante il riferimento alla delusione. Avete sentito nella prima paraboletta, quella del costruttore della torre, si dice che a un certo punto il costruttore della torre deve pensare bene se c'è tutto il materiale per arrivare in cima, perché se a un certo punto dovesse fermare la sua costruzione, tutti lo prenderebbero in giro. E Gesù probabilmente, Luca che ha scritto il Vangelo, probabilmente riprende queste parole di Gesù perché sa che molti cristiani, molti che avevano deciso di costruire la torre del loro essere discepoli di Gesù, si sentivano presi in giro, non perché non finivano la torre, ma perché avevano scelto Gesù. In questi giorni, meditando un po' su questo brano, mi è venuto in mente un graffito che sta a Roma, che è custodito in un museo di Roma. C'è un uomo che manda un bacio, si vede che ha una mano allungata, davanti a una croce su cui c'è un uomo che ha il corpo di uomo ma la testa di asino, e sotto c'è una scritta, Alessameno, che è appunto l'uomo che sta mandando il bacio, adora il suo Dio. Cioè già agli inizi, dei primi tempi del cristianesimo, i cristiani erano presi in giro. Ma chi adori? Adori un asino, uno che è andato a morire sulla croce. E sapienza è mai questa, quella della morte in croce, dell'amore senza morte. Vedete, fin dagli inizi i cristiani hanno sentito l'irrisione. Non possiamo pensare di essere cristiani noi nel mondo di oggi e non fare anche questa esperienza. Ma non ci deve far paura, neanche creare rabbia e neanche, penso, creare un senso di superiorità. Forse ci deve aiutare a capire se davvero stiamo seguendo Gesù. Può diventare un momento di verifica se il nostro dedicarci a Gesù è proprio autentico, è proprio vero. Forse l'essere un po' irrisi ci fa capire che stiamo davvero cercando di far diventare la nostra fede la sapienza spicciola della nostra vita. E questo sarebbe proprio bello.